105 mi casa.
L'argomento di oggi ci piace, ci stuzzica, perché è un argomento che ci lega anche un po' alla musica che abbiamo un po' tutti ascoltato, che è quella dei Queen, di Freddie Mercury. Ne parliamo con Roberto De Ponti, che ha scritto un libro che si chiama L'ultimo Freddie Mercury e che parla degli ultimi anni di vita di Freddie, dal 1986 al 1991. Roberto, benvenuto qui su 105. La prima domanda va proprio su quegli anni. Come mai ti sei appassionato dell'ultimo tratto dell'arco della vita di Freddie?
Buonasera a tutti. Intanto, no, la scelta è stata molto semplice. Io sono un fan dei Queen di vecchissima data. Gli anni che ho, purtroppo, mi fanno essere un fan dei Queen quando ancora i Queen giravano il mondo in tour. E da fan, io avrei voluto leggere un racconto, cioè avere raccontata bene l'ultima fase della vita, che è una fase peraltro molto creativa della vita di Freddie Mercury. E così ho deciso, me lo scrivo io, e almeno leggo quello che da fan vorrei leggere.
Okay.
E così ho risolto la questione.
Dove sei andato a prendere le referenze?
Ma le referenze sono mille fonti. In realtà esiste tutta una bibliografia, una serie di informazioni, dagli articoli di giornale, dalle interviste che rilasciate all'epoca, dalle indiscrezioni. Poi la difficoltà vera è capire quali fossero vere, verosimili e quali palesemente false.
Certo, certo.
E da lì poi riuscire a raccontare come se fosse un romanzo gli ultimi anni, cioè dall'ultimo concerto fatto dai Queen con Freddie Mercury sul palco, che è quello del 9 agosto 86 a Nebworth, dove lui indossava la giacca iconica, quella, la giacca gialla.
Ok.
E il libro arriva fino al primo concerto dei Queen dopo Freddie Mercury, cioè il Mercury Tribute dell'aprile del 92, quello dove tutte le star della musica si sono trovate a Wembley per incoronare Freddie, che era scomparso da pochi mesi.
Qualcuno dice che addirittura all'interno di quel tribute, o meglio, che quel tribute servì per salutare Freddie Mercury e per incoronare nuove rockstar, ad esempio i Guns N' Roses, che poi effettivamente in quegli anni erano molto caldi e da lì in poi partirono per un tour gigantesco. Ma Roberto, secondo te che anni sono stati? Perché li hai studiati, hai studiato le referenze, li hai messi in un libro. Come lo descriveresti il quinquennio finale della vita di Freddie Mercury?
Sorprendentemente intenso. Intenso perché in realtà Freddie ha fatto molte cose in quei cinque anni, cercando di dimenticarsi di essere malato e praticamente negando a se stesso quasi il fatto di essere malato. Cioè, in quei cinque anni Freddie ha inventato il crossover, si è inventato la musica rock, pop e opera, incidendo un disco con Montserrat Caballé, nato quasi per caso, per merito di un'intervista in cui lui dichiarò che la sua cantante preferita era appunto questo soprano di Barcellona. E da lì è nato un disco che all'inizio ha fatto storcere il naso ai puristi, ma che poi ha aperto la strada a tante collaborazioni, non ultima quella di Pavarotti and Friends con
tanti
rock. E quindi in realtà lui, e poi non dimentichiamo che in quegli anni i Queen hanno inciso Innuendo, che è il vero testamento musicale della band, e anche registrato, per quanto lui potesse ancora cantare, alcune basi del disco postumo che è Made in Heaven. Quindi intenso credo sia la parola giusta.
Credo che siano anche anni dove ha avuto il tempo di preparare quel testamento musicale, no? Perché poi ci sono canzoni incredibilmente scritte per quello che stava accadendo. Anche questo è abbastanza particolare. Non abbiamo molte rockstar che nella loro storia hanno preparato un saluto in musica, intendo.
No, certo. Beh, Ricordo Joey Ramone che ha fatto qualcosa del genere facendo un album con collaborazioni in cui praticamente dava l'addio al pubblico prima della morte, ma la realtà è che sorprendentemente alcune canzoni di quel testamento non sono scritte da Freddy. Per esempio The Show Must Go On, che sembra proprio calzare a pennello per un cantante che sta per lasciare, in realtà l'ha scritta Brian May, ma è chiaro che tutta l'attività della band fosse, come dire, permeata della crisi che stava e della difficoltà che stava attraversando il cantante. E quindi in realtà è un lavoro di gruppo che Freddy ha magistralmente poi, come dire, riunificato. E la cosa incredibile è che la sua voce fosse ancora cristallina, sì, per quanto i puristi dicono un pochino più flebile. Ma avere le voci flebile come quella di Freddy
assolutamente
e mancavano pochi mesi alla sua morte.
Per dare a Cesare ciò che di Cesare, va anche detto che Brian May, per esempio, ma tutti Queen, hanno sempre vissuto di una scrittura corale, cioè hanno molti episodi di scrittura corale, e in questo senso sono stati una vera band, capitanati certo da un leader che ha attirato su di sé tutte le luci possibili, però loro erano una vera band, e questo anche da un punto di vista musicale. Magic. A Kind of Magic è una canzone, ma è anche un album. È il 12° album della band, è il primo album della band che ha una title track, cioè ha una canzone che dà il titolo all'album, ed è un album che nasce in un periodo complicato con la band che aveva un po' di problemi, non stavano benissimo insieme, e a metterli insieme è un regista, perché poi il disco e questa canzone fanno da colonna sonora a Highlander, ed era l'86. Tu ti inizi a occupare di Freddy da quest'anno, quindi, no? Nel tuo libro, Roberto.
Esatto. Kind of Magic è una delle canzoni che aprono il concerto, il tour si chiamava Magic Tour, quindi era evidente il riferimento all'album appena uscito. Voglio anche dire una cosa, cioè confermando quello che tu hai detto prima, che per esempio questa canzone, sorprendentemente, è di Roger Taylor, rimessa poi a posto, cioè stravolta e risistemata da Freddie Mercury. E aggiungo il particolare che i Queen sono l'unica band che ha avuto tutti e quattro i componenti del gruppo con una canzone scritta da ognuno di loro al primo posto nelle classifiche mondiali.
Ah, non la sapevo questa! Non la sapevo, bellissima, bellissima questa. Non la sapevo. Ma io ho sempre stimato molto gli altri musicisti dei Queen. Per esempio Taylor è uno capace anche di cantare molto bene, no? Però chiaramente venivano oscurati dalla totale magia di Freddie Mercury. Come giudichi, Roberto, queste montagne russe che hanno caratterizzato i 20 anni di carriera dei Queen, i 20 anni in cui c'è stato Mercury, intendo?
Beh, da fan non posso che giudicarla positivamente. In realtà io ricordo che all'epoca i critici non erano molto, molto generosi con le canzoni, quindi le definivano pompose, le definivano ridondanti, pensavano che in realtà non fosse rock, e quindi in realtà erano un'altra cosa, erano un misto di pop, rock, opera, ci mettevano il country, perché ci sono canzoni che hanno riferimenti country, c'era la disco music, Another One Bites the Dust di John Deacon, peraltro, tutto per ricordare, era una canzone chiaramente da discoteca. E hanno attraversato. La cosa meravigliosa è che la loro musica, che è data il loro ultimo disco, a parte questo demo che è appena uscito, risale ad almeno 30 anni fa, eppure la loro musica ha attraversato tutti questi anni con una nonchalance incredibile, cioè è ancora attuale, moderna adesso, pur essendo stata incisa 30 anni fa, 40 anni fa, 50 anni fa, insomma. È un bel risultato, credo.
Enorme. Da grande fan dei Queen, ormai sono passati un po' di anni, quando hai visto Bohemian Rhapsody? Sei uscito dal cinema con che tipo di mood?
Dunque, allora, il film ha diviso molto i fan. Ci sono quelli più ortodossi che non hanno gradito alcuni errori che ci sono e che sono inevitabili, anche perché è un film, non è un documentario. Io personalmente mi sono divertito e ho visto molti particolari, anche abbastanza nascosti, che raccontavano effettivamente le dinamiche del gruppo. E quindi sì, il film a me è piaciuto.
Anche a me, secondo me, ha raccontato anche molto bene. Io prima parlavo di roller coaster, no? Di difficoltà nel rimanere lineari, vivere di picchi, di grandi successi, di momenti invece dove le cose non andavano benissimo. Figli di questo carattere un po' estremo anche, no? Di Freddie Mercury, e che credo sia la natura delle band che hanno una rockstar così piena di luce, di talento. Secondo me quella parte lì è raccontata molto bene. Ultima domanda per te, caro Roberto. È morto felice Freddie?
Bella domanda. È morto sereno, nel senso che ha regalato tutto quello che poteva regalare all'arte. Quello che gli è spiaciuto, che secondo lui e credo secondo tutti, avrebbe potuto regalare ben altro. In realtà il rimpianto è che se avesse contratto il virus un po' più tardi, forse ora sarebbe ancora qua, perché poche settimane prima Magic Johnson annunciò di essere sieropositivo. Sì. Magic Johnson è vivo e lotta insieme a noi, in grande forma, insomma, in grande forma relativamente al peso specifico che ha. Però di sicuro, ecco, cioè, il rimpianto suo è quello di non aver potuto dare altra arte al mondo.
Sì, il nostro è proprio quello che hai detto tu, è che per una questione di tempo, veramente di poco tempo, la sua malattia sarebbe stata potuta prendere in altro modo e probabilmente lui sarebbe qui a fare il suo mestiere e per tutti noi sarebbe motivo di grande gioia. Roberto, grazie del tuo intervento. Ricordo a tutti che il tuo libro, L'ultimo Freddie Mercury, è fuori dal 1986 al 1991, gli ultimi anni di vita del mito. Grazie a Roberto De Ponti che è stato con noi questa sera.
Grazie a te, grazie a tutti.
Radio 105. Proud to be different.